La cosa interessante è che anche nel ghetto di Terezin, io di solito mi occupo di quello, non mi occupo di ebrei olandesi, ma mi occupo dell'ebraismo della ex Cecoslovacchia, anche nel ghetto di Terezin organizzare qualcosa voleva dire rubarla. Ho organizzato un chilo di pane, voleva dire ho rubato un chilo di pane, ho organizzato un cappotto, ho rubato un cappotto.
I believe that would have been in every camp the same, because when people are hungry.
Sì, credo che infatti fosse lo stesso dappertutto in ogni campo. Mi ricordo che noi ragazzini più grandi parlavamo di cibo, dei cibi che ci piacevano, dei cibi che avremmo voluto mangiare, ognuno aveva i suoi, c'erano i preferiti per ognuno di noi, no? Qualcuno voleva la carne, qualcuno voleva l'altro, per me erano le torte alla crema, ovviamente non ne avevamo, però mi si illuminavano gli occhi a parlarne e in effetti dopo la liberazione ne ho mangiate 6 di fila, con la crema sopra.
And we saw it even in front of our eyes. Of course, we didn't have it. But after the liberation, I ate 6 cakes with fresh cream.
Leggendo il libro, ma soprattutto qua dico i più grandi che immaginano e pensano a questa storia, spesso viene da pensare agli stati d'animo, che cosa si potrebbe provare in quelle situazioni, e soprattutto realmente che cosa hanno provato coloro che sono stati lì dentro. Prendo un capitolo per dare un'idea così della paura, ma credo che questo sia uno stato d'animo costante. E leggo una frase. Il capitolo 10. Il 4 gennaio 1945, al mattino presto, nella nostra zona del campo, si scatenò l'inferno. Udimmo delle urla e tonfi di piedi che correvano. La nostra porta fu aperta con violenza e una guardia dell'SS urlò: «Tutti fuori, portate i bagagli!» Bram ed Eva non persero tempo e si precipitarono fuori con le loro valigie, lasciandomi da sola nello stanzone. Non sarei mai riuscita a trascinare fuori tutti i bagagli ammonticchiati sul mio letto. Ero disperata e cercavo di decidere il da farsi quando una guardia, una donna, entrò per ispezionare la stanza. Io rimasi seduta sul letto, incapace di muovermi. Questo è un esempio, appunto, delle emozioni e degli stati d'animo provati lì dentro da Etty, che nel libro racconta e descrive in vari capitoli. Volevo chiedere una cosa, voleva intervenire? No, volevo chiedere una cosa, quando si sono resi conto di dove si trovavano e di quello che succedeva in quel luogo?
Abbiamo avuto molti shock in un posto come Bergen-Belsen. Il primo, il più grave sicuramente, fu l'allontanamento dei genitori. Quando i nostri genitori furono mandati via, fu un cambio scioccante e radicale. Inoltre, dopo quel cambiamento, dopo quell'allontanamento forzato, fummo spostati dalla parte del campo in cui avevamo vissuto fino a quel momento. E quindi fummo allontanati da ciò che avevamo imparato a conoscere fino a quel momento. La nuova parte del campo in cui ci portarono era popolata anche da donne che venivano da Auschwitz, che erano state rinchiuse da Auschwitz, e loro mi scioccarono molto, mi spaventarono molto, perché erano diverse, non avevano capelli, erano volti estremamente segnati, i loro occhi erano estremamente infossati e non c'era nessuno che avessi mai visto simile a loro. Inoltre in quel campo fu dove il 4 gennaio 1945 si è svolto l'episodio che ho detto prima, per cui il campo fu evacuato in parte, quella parte del campo fu evacuata perché ridistribuirono la gente che ci viveva noi avremmo dovuto andarci. La baracca dei bambini aveva avuto il permesso di restare. Io ero terrorizzata perché io a quel punto non ero ancora nella baracca dei bambini, perché io avevo 14 anni ed ero troppo grande, perché per stare nella baracca dei bambini avresti dovuto averne 13 al massimo. Ed è in quell'occasione che la dottoressa Minko mi ha portato dal nuovo comandante del campo, che prima ha descritto essere un comandante appena arrivato, nuovo, è arrivato da Auschwitz, che prima era stato a capo di Auschwitz, ma grazie alla progressiva calata dei russi, l'avvicinamento dal fronte russo, era stato spostato al campo di Bergen-Belsen. E lei rischiò la vita per portarmi dal comandante, gli chiese la possibilità per me di restare nel campo dei bambini. E facendo questo, lui disse di sì, e lei così mi salvò la vita.
A proposito di donne nei lager, Leggerei poche righe del libro, e sono poche righe piuttosto ironiche e anche piuttosto divertenti. È il primo giorno a Bergen-Belsen, Etty con la madre e il fratello va a lavarsi in lavanderia e davanti a loro c'è una donna, c'è una signora anziana che si sta lavando senza nessun problema di trovarsi nuda davanti a tutti. E Etty descrive la cosa così: non avevo mai visto una sconosciuta nuda prima di allora e lo spettacolo mi sconvolse. La donna non dimostrò di essersi accorta di noi e continuò a lavarsi. Mio Dio, pensai, tutte le donne diventano così quando invecchiano. La vecchia era alta e molto magra, aveva la pelle giallognola e molto secca, i seni, che facevano pensare a sacchetti di carta vuoti, le pendevano fin sulla pancia. Mia madre, vedendo il mio sbalordimento, mi sussurrò: non guardare, lasciale un po' di intimità. Anche Jackie era sorpreso, ma mamma lo fece voltare e gli disse di cominciare a lavarsi. C'è che io non riuscimmo a resistere. Tornammo a posare lo sguardo sulla donna, che dopo un po' cominciò ad asciugarsi energicamente e poi, con un movimento rapido, si gettò i seni sulle spalle per asciugarsi sul davanti. Fu troppo anche per mia madre. Con il viso e le mani ancora bagnati ci fece uscire dal bagno quasi spingendoci. Una volta fuori scoppiamo tutti e tre a ridere e Jackie ribattezzò immediatamente la donna signora Mucca. Che cosa voleva dire essere una donna in un campo di concentramento?
A woman, if she was a mother, of course had a very hard time, because first of all she had to go to work. My mother had to go to work from 3 o'clock in the night and came home sometime at 6 or 7.
Ma essere una donna significava dover lavorare molto. Mia madre si svegliava alle 3 del mattino ogni giorno per andare a lavorare fino alle 6 del pomeriggio. Questo significava anche che non poteva prendersi cura di noi e dei suoi figli, per cui i bambini in generale dovevano imparare molto presto e molto in fretta ad avere cura gli uni degli altri, a essere in grado di sopravvivere intanto che la madre era al lavoro. Significava anche vedere la cosa più difficile per una madre, cioè vedere i propri figli avere fame e non poter fare nulla, vederli in pericolo e non poter fare nulla. Significava avere delle risorse eccezionali, trovarle in qualche modo. Erano donne forti, erano donne speciali, erano donne che riuscivano nel campo dove ero io a tenere insieme la famiglia. Era una parte del campo in cui si era pagato per cercare di tenere la famiglia insieme, per non essere divisi. Finché questo è stato possibile, una delle responsabilità grandi che cadeva sulle madri era proprio cercare comunque di tenere insieme nel miglior modo possibile una famiglia in quelle condizioni. Molte volte le madri erano quelle che davano la forza ai mariti, che supportavano gli uomini, che dicevano loro: domani andrà meglio, finirà, tiene la testa alta, non può finire così. Perché si cercava di dare la speranza ai bambini, perché era difficile per le madri vederli in quelle condizioni e non poter fare niente. Molte purtroppo poi sono morte, moltissimi sono gli orfani che sono rimasti alla fine della guerra. Nel mio caso non è stato così, mia madre è stata allontanata, però siamo stati fortunati.
But unfortunately many mothers died and a lot of little orphans were left behind in Star Camp. After the war, there were lots of mothers who had died, and my mother was sent away, and sorry, we were lucky.
A proposito di questo finale, insomma, a un certo punto vi siete riuniti, la famiglia si è riunita, e cosa è stato riprendere la vita quotidiana normale, tornare alla normalità dopo questo orrore vissuto nel lager?
Yes, we were lucky. My family was reunited. My father was a wise man.
La normalità, quando tornammo, fummo fortunati, come dicevo prima, perché mio padre era un uomo molto saggio. Lui aveva visto lungo, aveva capito come potevano andare le cose. Quindi prima ancora che venissimo presi, a noi bambini aveva cominciato a ripetere insistentemente, aveva proprio insistito perché ce lo ricordassimo: se venissimo separati, se voi sopravviveste, insomma, se potrete tornare, se non fossimo insieme, tornate ad Amsterdam, tornate dalla famiglia Pomstra, che è una famiglia vicina, vicina di casa, e è quello che abbiamo fatto. Quindi quando alla fine della guerra ci siamo resi conto, eravamo sopravvissuti, eravamo stati portati nel quello che lei chiama il campo di recupero, insomma, in queste baracche che al contrario di Bergen-Belsen sono sopravvissute perché sono ancora lì, erano molto più in ordine, era in realtà un luogo dove i militari tedeschi vivevano fuori dal campo e che fu sequestrato dagli inglesi per poterci portare i sopravvissuti di Bergen-Belsen una volta liberato il campo. Una volta spostati da lì si cominciò a rimpatriare questi pochi sopravvissuti e noi tornammo ad Amsterdam e tornammo, andammo dai Pomstra, i quali avevano ricevuto intanto notizia sia da mia madre sia da mio padre, perché entrambi erano sopravvissuti e mio padre aveva scritto da Bruxelles dicendo sono vivo, tornerò, e mia madre aveva scritto dalla Svezia dove era finita quando era stata allontanata da noi. Va letta una cosa, lei ha fatto una parentesi per dare un'idea di cosa significava sopravvivere a Bergen-Belsen. Il primo di gennaio del 1945, quindi pochi giorni prima, nel campo di Bergen-Belsen c'erano circa 60.000 persone che erano state spostate lì da altri campi proprio perché la guerra stava muovendo verso la fine. Il 15 di aprile di quello stesso anno, quattro mesi dopo, quando il campo fu liberato, ce ne erano morti 40.000. Dei 20.000 che furono liberati, 14.000 morirono poco dopo la liberazione per via delle condizioni di vita in cui avevano dovuto vivere fino a quel momento. Quindi di tutto il campo uscimmo e sopravvivemmo in 8.000 e io, dicevo, sono una di queste. Tornare a casa dopo questo non fu facile perché eravamo contentissimi, ma allo stesso tempo era cambiato tutto. L'accoglienza degli olandesi, va detto, non fu esattamente accogliente perché le nostre case erano state saccheggiate, i beni erano stati rubati, i mobili erano stati presi, e quando ci videro tornare dissero sì, siete tornati, ok, bene, però nessuno ci ridiede le nostre cose. Quindi noi andammo a vivere in una casa che era stata messa a disposizione dal governo sequestrandola a un ufficiale nazista. Fummo fortunati anche in questo perché i nazisti non avevano fatto sparire dalla banca i soldi che mio padre, i risparmi di mio padre, quindi lui poté ricominciare un'attività professionale, poter ricominciare a vivere, a darci una vita. Però devo dire che nonostante questo ritorno alla norma qualcosa era cambiato, quello che era cambiato era all'interno dei nostri cuori. Lei ha usato una definizione, ci sentivamo il cuore vuoto perché eravamo estremamente consapevoli che tanti dei nostri familiari, dei nostri cari non erano tornati. Era impossibile a volte non stupirsi ancora del fatto che non sarebbero tornati. Abbiamo comunque ricominciato. Un'altra parentesi che ho fatto, scusate perché la risposta era lunga, me la sono divisa in parti, ma questa ha descritto il ritorno della madre dicendo mia madre tornò dalla Svezia, tornò grassa, tornò in salute, tornò in carne, adesso forse grassa non è il termine giusto, ma insomma tornò in carne mentre noi altri, nessuno di noi lo era. Perché? Perché mia madre faceva parte di un gruppo di 400 persone che qualcuno, non ho capito il nome, possiamo chiedere, salvò mandandoli in Svezia, salvò da morte certa comprando questi 400 individui da Himmler pagandoli come una cassa di vodka. Una volta mandati in Svezia ebbero cura di loro, per cui poterono mangiare, quindi quando tornarono erano molto più in salute di quanto non fu per esempio mio padre, che invece tornò in condizioni diverse.
Yes, our life of course, we had to start again, the government gave us a home which was confiscated from a Nazi person. We bought the furniture, my father later on, they were given time, of course, by the government, and my father paid for all the furniture that was in the house. So we had a nice house, and he was lucky because the Germans had forgotten to take his money out of the bank. So he could start a business again, and he had a beautiful fashion store in Amsterdam, but there was one thing which was not good, and that was the empty feeling we had to know that the 300 family members of us never returned. I still feel sad at the time. It it's like a morning that you have to realize that they're not coming.